Emilio Campanella per radiogaiaitalia.com. 22 febbraio 2022, mercoledì delle ceneri, e anche il carnevale lo possiamo mettere nell'armadio e riparlarne l'anno prossimo. Vi parlerò di un film, come succede spesso, un film coreano di Park Chan-wook, presentato a Cannes l'anno scorso e per quale si è meritato, questo lo dico con tutta sincerità, il premio come migliore regia, che è decisamente di qualità. Il titolo è Decision to Leave, decisione di partire, letteralmente. Dura 138 minuti, che per me sono troppi. Credo che 120 sarebbero stati più che sufficienti, ma sappiamo che tante volte il cinema coreano tende un pochino a dilatarsi nei tempi e questo va anche bene. Devo dire, il film è condotto con molta cura e diciamo che questi 18 minuti non sono di troppo, no. Però forse il racconto poteva essere un pochino più stringato. Vero è che è estremamente complesso. Io dico spesso sfaccettato, ma lo è veramente. Ci sono alcuni personaggi che noi cominciamo a scoprire gradualmente chi sono, o perlomeno crediamo, perché ognuno ha più di un risvolto, questo sempre, in chiunque. Ma nel nostro caso, che è una vicenda, diciamo, un po' da noir classico, qualcuno ha fatto il nome di Hitchcock volendo, sì, cioè dei riferimenti, ma non diretti, un po' una struttura, diciamo, ellittica e comunque indubbiamente molto riflessiva, introspettiva, perché i personaggi principali che vediamo, sono 4 o 5, ma 3, quelli centrali, ripeto, sono molto diversi da come sembrano all'inizio, loro stessi non sanno come sono, non so quanto sappiano guardarsi dentro, per cui è molto, come dire, opinabile dare un giudizio netto sui loro comportamenti, anche perché la vicenda vi è più complicata dalla comunicazione. Cioè, viviamo tutti connessi e loro sono iperconnessi, è un termine inflazionato questo, è vero, perché la presenza dei cellulari, degli smartphone, è determinante. E il numero dei cellulari e la comunicazione scritta o orale e ciò che sono le lingue, perché il film è coreano, ma la protagonista, una delle protagoniste, è cinese. Quindi già la vicenda ha un suo che di complicato. Si inizia il film con il ritrovamento di un uomo precipitato da una roccia molto alta. Pian piano scopriamo che quest'uomo era un appassionato di roccia, appunto, di scalate. Ed era anche, pare, molto abile. La sospettata è la moglie, una bella signora più giovane. L'attrice è bravissima. E tra l'altro durante il film cambia, secondo dei momenti. A volte è molto bella, affascinante, altre, sì, sempre bella, ma più dimessa. E quindi pian piano cominciamo un po' a scoprirne i vari volti. E poi l'altro, il protagonista, è l'ispettore, colui che conduce l'inchiesta. Lei è sospettata, viene pedinata, però poi il caso segna un po' il passo, le cose non si sviluppano, il nostro protagonista è un detective di successo, Però viene anche un po' cazziato dal suo capo diretto perché sta a perdere tempo con questa storia che non si risolve e ce ne sarebbero altre. Quante volte queste cose? Anche Maigret ha avuto dei cazziatoni dai suoi superiori perché seguiva delle storielle che poi in realtà erano molto più importanti, ma questo l'avremmo scoperto dopo. E anche in questo caso le situazioni sono, come dire, un po' fumose. Allora vi dirò, tra l'altro, c'è una presenza atmosferico-meteorologica in questo film, che è la nebbia. La nebbia è molto presente, soprattutto in una delle città dove si svolge la vicenda. Perché il nostro detective è sposato, ma vive lontano da una moglie che abita in una città dove c'è tanta nebbia. Loro non si rendono conto. Lui assolutamente no, ma il loro matrimonio è molto in crisi e poi lo scopriranno. Noi lo capiamo abbastanza da subito, ma all'esterno è facile. E in questa situazione il fatto di vedere spesso questa giovane donna affascinante, la sospettata, seguirla, pedinarla, dormire vicino a lei, per esempio, in macchina, fa sì che si crei un rapporto fra queste due persone. Un rapporto complesso, non detto, ma indubbiamente c'è un feeling che è evidente. C'è una fascinazione reciproca. Ecco, questa è una delle vicende. Poi questa signora viene scagionata e intanto nel frattempo abbiamo saputo che lei fa la badante e che ha delle signore di cui si occupa, sono signore anziane che la trattano e sono trattate lei come se lei fosse la nipote, perché è una molto sollecita, molto attenta, molto, molto presente alle loro esigenze, ai loro bisogni. Anche esistenziali, non solo pratici, che sappiamo quanto sia importante. E poi la vicenda si sposta in un'altra città. Da qui un po' il titolo, la decisione di partire. Perché il nostro detective si è trasferito nella città dove vive la moglie, ma guarda caso, al mercato del pesce, è una città con un commercio molto importante di pesce, incontra l'ex sospettata con il nuovo marito ed è una situazione che ci lascia molto perplessi, come lascia perplessi loro, forse, forse no. Comunque, com'è, come non è, anche il secondo marito ci lascia la pelliccia e lei ovviamente di nuovo sospettata. Ma questa volta forse proprio non c'entra. La prima c'entrava? Siamo sicuri? Non siamo sicuri? Ci sono tanti elementi, tanti indizi, tante cose che propenderebbero per una responsabilità. Ma ce ne sono altre. E poi comunque questa donna perché è in Corea? È un'immigrata? Sì, è cinese, sì, però il nonno era un eroe della guerra ed era coreano. Quindi c'è questo legame, questo strano stare da una parte e dall'altra. Infatti lei è bilingue. Il film visto in originale ha anche i sottotitoli quando lei parla cinese. L'ho visto naturalmente parlato in coreano. E è molto interessante perché ci sono dei giochi fra lui e lei, ispettore e sospettata, diciamo così. Proprio di traduzione, perché lei dice: no, non mi viene la parola, qual è? È questa, ecco. E lui le dice subito: lei parla molto bene coreano, però non essendo madrelingua, o comunque diciamo bilingue un po' come lo sono io, con qualche esitazione, a volte come ce l'ho io con il francese, ecco. E quindi un altro delitto, un'altra inchiesta viene aperta, lei di nuovo ammanettata, forse la prima volta, la prima non lo era, comunque sì. E poi di nuovo scagionata. E qui non si capisce bene, qui la situazione vi è più complicata, perché poi insomma il matrimonio in crisi ha un momento di profonda crisi aperta. La nostra protagonista assassina non assassina dice di sposare sempre uomini sbagliati, mi ricorda certe battute di Marilyn Monroe, non mi ricordo di che film, insomma, questa. Comunque è un po' un destino di certe, e adesso la dico, femme fatale o dark lady, perché lei ha queste caratteristiche, decisamente, e questo collega il film e lo avvicina molto al poliziesco classico americano, all'hard-boiled, decisamente. Fatto con estrema cura, girato benissimo, con delle riprese mirabolanti, vedrete dei movimenti di macchina che sono dei capolavori, mai insistiti, ma anche solo delle riprese dall'alto, ma di una bellezza e di una forza espressiva e comunque sempre motivati. Quindi questo merita, il montaggio è accuratissimo e questo giocare dei personaggi. Ora, adesso io vi do alcune delle mie impressioni. Io spero non avervi detto troppo e comunque vi consiglio caldamente di andare a vedere questo film, se potete in originale, che è sempre meglio, si segue agevolmente perché è più attento. Poi questo discorso linguistico lo cogliete maggiormente. Ecco, allora, negli appunti ho messo montagne, rocce, mare e onde, perché il finale è sul mare. Ed è un mare in tempesta, ma che diventa in tempesta perché c'è una forte marea che sale. Perché io all'inizio ho visto questa scena con questo mare, scusate, lungo, molto tranquillo, e poi il muoversi delle onde sempre più rapido. E allora ho capito che c'era una marea molto importante che sarebbe salita. Pensate un po' come Mont-Saint-Michel per capirci, no? Così, con questa velocità molto, molto pericolosa. E c'è lui, il nostro detective, che corre cercandola in mezzo a queste onde sempre più alte. E lì è nebbioso, ci sono le rocce, ci sono le onde e tutti abbiamo pensato a Friedrich e al suo viandante nel mare di nebbia, assolutamente. Cioè, il riferimento è chiarissimo. Non è, come dire, troppo facile, è un riferimento colto, ma molto molto puntuale, molto attento. Ecco, delle cose che mi hanno lasciato perplesso, non che mi sia spiaciuto, è che in due o tre momenti, soprattutto appunto verso la fine, si ascolta l'adagietto della quinta di Mahler. Questo mi ha lasciato, non ne ho capito veramente il motivo, perché probabilmente c'è. Perché non è un film che lascia le cose messe lì a caso, non è un regista così, così no, sciatto per nulla, infatti. Ecco. E sì, beh, direi che più o meno c'è tutto, ecco. E soprattutto però questo fatto, decisione di partire, sì, ma in realtà nessuno parte, nessuno si muove. Ognuno rimane fermo al suo posto, al di là degli spostamenti fisici nello spazio, ma in realtà psicologicamente, emotivamente sono radicatissimi, non si muovono, non hanno o hanno qualche piccolo movimento, ma restano loro stessi assolutamente. Non c'è evoluzione nei personaggi. Eventualmente, per quanto riguarda lei, c'è una coazione a ripetere, una tendenza a questo. E per esempio, per quanto riguarda la sua capacità taumaturgica, lei aiuta il suo in quel momento amato commissario, perché lei ha un momento in cui ha un sentimento verso quest'uomo, forse perché trova nella sua profonda fragilità qualche cosa che le ricorda la fragilità di altre persone di cui si è occupata, si occupa, le sue stesse per quanto diverse. E comunque lui ha una parete di immagini di casi irrisolti che pesano sulla sua coscienza, ma su le suo essere umano, ma non solo professionale. Cioè, lui, questo è veramente, sono gli scheletri nel suo armadio, in realtà una tenda che viene aperta e dietro sono tutte queste foto, ma anche molto 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 impressionanti, di cadaveri ritrovati in stati veramente impressionanti. Questo è molto interessante. Ecco, e quello che è ammirevole nel regista è che ha cambiato registro. Lui è quello di Tomboy, di Lady Vendetta, quindi lui faceva dei film molto duri, molto, ma anche truculenti, molto molto violenti. Qui non si vede Sam, sì, pochissimo, veramente pochissimo, violenza, noi arriviamo, cioè loro tutti, arrivano sempre dopo che i fatti di sangue sono accaduti, quindi non c'è nessunissimo compiacimento. È un film di idee, di introspezione. Questo è quello che più trovo interessante. Ecco, beh, potrei andare avanti a lungo, ma insomma è questo che volevo così osservare con voi. Quindi, Decision to Live, Park Chan-wook, da Cannes, premio della regia, o non so se è speciale, credo no, migliore regia al Festival di Cannes dello scorso anno. Ecco qua, grazie. Emilio Campanella per Radio Gaia Italia.
RadioGaiaItalia.com